Sono le ore 17:20 del giorno 29 aprile 2022. Dichiaro la seduta aperta. Prego, dottoressa, per l'appello.
Moretti Mario. Coccia Simone.
Presente.
Briccetti Augusto.
Presente.
De Rose Cinzia.
Presente.
Fatello Emiliano.
Presente.
Franciosi Settimio.
Presente.
Magliocchetti Manuel.
Presente.
Mancini Roberto.
Presente.
Marcellitto Giorgio.
Presente.
Mattei Matteo. Petronzi Matteo.
Presente.
Rossicarelli Laura.
Presente.
Rossicarelli Ludovico.
Presente.
Rossi Andrea.
Presente.
Sabelli Lino.
Presente.
Stazzi Beatrice.
Presente.
Turianelli Chiara.
Presente.
Sono contenti, eh?
Tre assenti.
Tre assenti, la seduta è valida. Prima di iniziare la lettura dell'ordine del giorno, volevo personalmente ringraziare la vicepresidente Chiara Turianelli per il supporto in conferenza capigruppo che mi ha dato visto la mia assenza, e il consigliere Roberto Mancini che fino a qualche ora fa era pronto per sostituirmi in sede di presiedere questo consesso. Grazie consigliere. Allora, primo punto all'ordine del giorno, come oggetto comunicazioni consiglieri. Prego, consigliere Magliocchetti, a lei la parola.
Sì, allora, intanto buonasera a tutti i colleghi e al pubblico. Intanto volevo, come è giusto, mandare un forte abbraccio e un saluto a Mario. Siamo vicini in questa vicenda familiare, quindi volevo ufficialmente, insomma, qui in questo consesso mandargli un messaggio che noi siamo vicini a lui e alla sua famiglia, insomma, quindi questo ci tenevo a farlo. Detto questo, iniziamo il consiglio e volevo anche ringraziare però ufficialmente il consigliere Mancini, che questa mattina ho avuto personalmente la possibilità di vederlo all'opera, nello studio, pronto a sostituire il presidente Coccia, e io auspicavo anche in termini di crescita e di formazione la presidenza Mancini oggi, però poi lei ha ritenuto opportuno negativizzarsi e quindi venire in aula, e di questo ne siamo contenti e le faccio le auguri per una pronta guarigione.
Non si è guarito. A scanso di equivoci sono guarito, altrimenti non sarei qui.
Bene, bene. Allora, al di là degli scherzi, allora io volevo rappresentare in un primo momento un problema legato sempre un po' a una cosa che ci contraddistingue nel tempo, che è legata un po' alla trasparenza e agli atti di questa amministrazione comunale. Quindi mi ero segnato tutta una serie di documenti richiesti nel tempo a partire da luglio, quindi insomma da quando c'era l'estate, fino ad arrivare alla settimana scorsa. Adesso, entrando in aula, ho parlato con il dirigente Cardoli, l'architetto Cardoli, che mi dice che invece questi documenti sono in qualche modo stati inviati. Adesso io le vostre procedure non le conosco, non le so, tant'è vero che mi sono visto anche recapitare in data 15 aprile una puntuale lettera da parte del segretario generale che invitava l'architetto Cardoli a dare risposte rispetto ad alcune vicende. C'è lo sversamento di cemento armato nella a Carchitti, dove è stata posizionata l'antenna, al distacco dell'intonaco alla scuola, alla segnalazione che avevo fatto un mese prima presso il Parco Barberini, per lo sversamento lì a Parco Barberini. Quindi tutta una serie, la questione della fibra via della Croce, va bene, comunque la richiesta per capire l'inizio dei lavori della fibra, ma anche questo non era mai arrivato. Adesso, prima di entrare in consiglio, mi sono confrontato con l'architetto e mi dice che invece questa posta è stata inoltrata, non so sinceramente dove, perché gli ho fatto vedere la mia casella di PEC e non ho nessuna risposta né dall'ufficio, né dal protocollo, né da nessun indirizzo, quindi confido nella assolutamente buona fede dell'architetto Cardoli e del segretario generale, che ringrazio, ma non ho contezza di questi documenti, quindi se magari poi ci confrontiamo rispetto a questo e capiamo un attimo la motivazione, e quindi avere questi documenti per poter lavorare. Poi volevo dare una notizia, notiziare anche il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione del ricorso per l'antenna a Carchitti. Lo apprendo chiaramente ufficialmente dal protocollo generale del Comune, e questo è un dato che mi fa particolarmente piacere, perché il nostro silenzio non era sicuramente legato alla resa rispetto alla battaglia sull'antenna di Carchitti, ma era dovuta sicuramente ad un lavoro che è stato fatto da cittadini in silenzio, dal comitato, che ringrazio, e da tutti quelli che ci hanno voluto aiutare in questa vicenda. Siamo in campo al fianco dei cittadini e vedremo quello che succederà. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, la stiamo facendo e andiamo avanti rispetto a questa battaglia. Poi ho una questione, assessore Capoleoni, che volevo in qualche modo confrontarmi con queste comunicazioni con lei, perché sono molto preoccupato, perché quando ho la possibilità di avere i documenti cerco di lavorarci e capirci qualcosa, e rispetto alla vicenda di Viale Pio XII, la annosa vicenda di Viale Pio XII, ho delle perplessità rispetto a questa vicenda, ma ho delle perplessità non rispetto a chi abbia ragione o torto rispetto a questa vicenda, ma ho perplessità rispetto a una situazione che possa in qualche modo essere sfavorevole nei nostri confronti, una situazione che ci possa portare a risarcire importi importanti dopo quasi 2 anni e mezzo. Quindi io sono preoccupato di questo, lo voglio mettere agli atti del Consiglio Comunale, voglio far partecipare i miei colleghi rispetto a questa situazione, soltanto raccontando quello che è negli atti. Non voglio fare una deduzione politica o voglio giudicare l'operato dell'assessore, non lo voglio fare in questa sede, voglio però soltanto raccontare in 24 passi, che sono velocissimi, non sarò prolisso, in 24 passi, mi manca ancora qualche documento che non ho richiesto ancora però, quindi qualche documento che è stato prodotto poco tempo fa rispetto alla nota vicenda. Il 3 dicembre ha inizio tutto e si sfonda il marciapiede, quindi c'è il sopralluogo da parte del Comune dove segnala a tutti gli enti, ai proprietari, a tutti gli enti del mondo, che a Viale Pio XII c'è questa cavità di circa 2 metri di larghezza, di lunghezza, profonda 3 metri. Cerco di farvela veloce. Sempre il 4 vengono verificati, c'è una richiesta di verifica di sottoservizi, la richiesta da CEA del ripristino. Quindi subito il 4-12, il giorno dopo, affidiamo una messa in sicurezza di 6.000 euro. Bene, dopodiché il 17 dicembre, subito dopo, chiaramente c'è la prima nota degli avvocati che tutelano la signora e che ci dicono: guardate che lì c'è un problema, vogliamo capire, ci vogliamo difendere perché il problema non è il nostro. Dopodiché, sempre il 18 dicembre, c'è la richiesta sempre ai proprietari della messa in sicurezza. Il 19 dicembre la sovrintendenza ci dice: mandateci il progetto, chiedeteci l'assistenza, per noi va bene, potete fare ripristino. Dopodiché il 19 dicembre, questo è un altro passaggio importante, i proprietari ci scrivono: guardate che noi abbiamo la macchina dentro il garage, vi chiediamo la possibilità di tirarla fuori, onde evitare che dobbiamo affittare una macchina da oggi fino a che non ripristinate. Noi rispondiamo: no, non è possibile, non si può fare, perché non rientra tra le attività della messa in sicurezza adottate esclusivamente a tutela salvaguardia della pubblica incolumità. Però rispetto a questo penso che c'era anche un po' una visione di buonsenso e soprattutto non far lievitare in maniera pazzesca le spese, ma questo lo vedremo dopo. Andiamo avanti al 23 di dicembre. Continuiamo a scrivere con tutti gli assessorati del mondo, e ancora l'ufficio legale dei proprietari ci fanno la limitazione giustamente del godimento dello spazio, c'è un locale già affittato, c'è un locale da affittare, ci sono dei garage, quindi le attività che tutti i giorni devono essere in qualche modo, hanno preso dei provvedimenti e in qualche modo devono essere risarciti, stanno subendo un danno. Questo va avanti fino a che poi, accorcio un po' la storia, alla lettera numero 17, dove il sindaco scrive ad ACEA e chiede la messa in sicurezza, chiaramente citando giustamente la 267, quindi cita la rappresentanza del proprio ruolo. Dopodiché ACEA il 6 marzo manda una lettera, il 6 marzo scrive, e qui voglio leggere questo passaggio perché secondo me è fondamentale. ACEA scrive e ci dice: ci dichiariamo, alla fine della lettera, però guardate, la lettera la potete vedere tutti agli atti, è cortissima, non è nella premessa, leggo anche la premessa, se no arriviamo alla fine, magari dice prima c'era scritto qualcos'altro. Comune di Palestina, messa in sicurezza, marciapiede viale Pio XII. Con riguardo alla nota in oggetto si precisa che la scrivente, a seguito di una video ispezione di diverse indagini, ha potuto constatare come la voragine in oggetto sia stata causata dalla rottura di un collettore di acque meteoriche che raccorda diverse caditoie ed alcuni allacci in fogna realizzati in maniera impropria e non autorizzati da Aceato 2. Per quanto constatato, si è ritenuto che la condotta in questione sia di raccolta di acque bianche, la cui manutenzione esula dalle competenze di questo gestore. Fermo quanto sopra, la scrivente concorda con il Comune che la rottura del collettore impedisce il regolare recapito delle acque e può rappresentare una criticità in termini di sicurezza e igiene. Pertanto, nello spirito di collaborazione sempre dimostrato, se autorizzati da codesta segreteria tecnica, ci dichiariamo disposti a riparare il tratto di condotta, circa 6 metri, e ripristinare il funzionamento ante danno. Rimarrà a carico dell'amministrazione comunale il compito di intervenire presso le utenze impropriamente allacciate al fine di garantire di curarne la regolarizzazione. ACEA qui ci scrive che è disponibile, quello che è di sua competenza, cioè 6 metri di condotta, la ripara. Questo te lo scrive il 6 marzo, ma credo che nessuno abbia scritto a nessuno rispetto a questa comunicazione che è agli atti, perché la vicenda continua ad andare avanti. Il 19 marzo infatti i privati si costituiscono e chiedono tra l'altro anche una perizia legale. Il 24 gennaio, una perizia tecnica scusate, 24 gennaio facciamo un'altra messa in sicurezza da 3.660, cioè totale noi spendiamo con due messe in sicurezza 10.980 euro, stiamo ancora lì, ma il punto non è questo. Allora io dico, mi chiedo, ma il ripristino di questa roba lì, di quel marciapiede, se Acea fa la sua parte, ma noi quanto costava fare il nostro ripristino? Quanto costava fare il nostro ripristino? Perché questa roba qui, ragazzi, ha la coda lunga. Cioè questa roba qui, e ancora ad oggi non è definita, sarà, secondo me, un contenzioso importante per il Comune. Allora io dico, siccome credo che negli atti successivi che ancora non ho letto ci siano delle responsabilità, e qui la CEA già ti dice che le responsabilità al massimo possono essere al 50%, quindi comunque il 50% delle spese eventualmente noi le paghiamo. Allora rispetto a questo, se fra 8 mesi, un anno, 2 anni noi dovessimo risarcire 50.000 euro, cioè ce ne chiedono 100, 50 le chiedono alla CEA, 50 le chiedono al Comune di Palestrina, questo è un danno erariale, ragazzi, cioè questo è un danno erariale. Qui la CEA ha detto sono disponibile, datemi l'autorizzazione, vado là e riparo, dopodiché io ho speso già 10.000 euro. Quanto costa sto ripristino? Sta a parare una buca 2 metri per 2 per 3 di profondità. Mica stiamo, dobbiamo riparare, dobbiamo tutelare le cascate del Niagara, insomma, no? Quindi io voglio far presente al Consiglio Comunale tutto che questa roba ce la ritroveremo avanti e sarà qualcosa che ci pioverà sulle spalle. Poi è chiaro, assessore, che le responsabilità stanno in capo a chi decide questa roba, a chi prende le decisioni e a chi firma gli atti. Su questo non c'è dubbio, no? Le abbiamo viste le cose, le vediamo. Però io dico, se si può evitare queste cose, evitiamole, cioè affrontiamole queste cose, perché secondo me sono cose che saranno, che non possono che crescere, perché i privati lì ogni giorno che passa fanno una X sul calendario, affittano la macchina, non affittano il locale, hanno il prezzo calmierato per quello che c'è in affitto, avranno i danni perché non possono uscire da casa. Quindi questo lo volevo mettere agli atti e chiaramente chiedo all'assessore che, se fosse possibile, insomma, riesaminare questa questione e provare a trovare una soluzione, anche se, ripeto, sono passati quasi 2 anni, 2 anni e mezzo da questa vicenda. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Prego, assessore.
Sì, do una risposta veloce, buonasera a tutti, grazie presidente. Do una risposta veloce per non andare poi a analizzare gli atti che in realtà lei in questo momento non ha citato, che sono fondamentali per l'analisi complessiva di tutti del processo a cui si è divenuto fino ad oggi. C'è una CTU, ok, fatta nel giudizio precedente, in una fase precedente, che comunque lascia un po' pensare che quella fogna che Acea dichiara come acque bianche sia acque miste, per una serie di motivazioni che elenca il CTU all'interno di quella perizia e che è stata parte integrante di quello che poteva essere la decisione da parte del Comune di intervenire o non intervenire a supporto della ricostruzione del tratto fognario. Diciamo, quello è un po' il fulcro per capire di chi era la responsabilità, perché si va contro una CTU che in realtà definisce che era di acque miste, e le acque miste sono in capo ad Acea, come si sa. Sì. Solamente le acque bianche sono in capo al Comune di Palestrina. In ogni caso stiamo divenendo una soluzione proprio a tre e a breve penso di trovare uno spazio per poter raccontare al Consiglio quello che stiamo portando avanti. Però fondamentale è la lettura anche della CTU.
Grazie assessore. Prego consigliere.
La CTU è successiva a questo, perché non ce l'ho, insomma, non me l'hanno data, quindi l'ultima nota che io ho è la costituzione a richiesta tecnica, è datata 14 gennaio 2020, è l'ultimo documento che ho io, quindi è successiva. Successivo, ok. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Procediamo con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto presa d'atto della modifica delle composizioni dei gruppi consigliari e delle commissioni consigliari permanenti. Okay. Quindi questa è una presa d'atto dopo la nota presentata dal consigliere Rossi nel consiglio del 21-12-2021, verbale numero 66, con il quale lo stesso ha formalizzato la revoca della propria adesione al gruppo consigliare Lega Salvini Lazio, non aderendo ad alcun gruppo consigliare e quindi formando il gruppo misto. Riprendendo il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dobbiamo prendere atto della costituzione dei gruppi consigliari come di seguito elencati: Lega Salvini Lazio, presidente Beatrice Stazzi, vicepresidente Roberto Mancini, Moretti sindaco, presidente Matteo Mattei, vicepresidente Settimio Franciosi, Bella Palestrina, presidente Ludovico Rosicarelli, vicepresidente Laura Rosicarelli, Palestina Democratica Emiliano Fatello, presidente Partito Democratico, presidente Emanuele Magliocchetti, vicepresidente Rino Sabelli, Palestina Bene Comune, presidente Giorgio Marcellitto, vicepresidente Chiara Turianelli, Palestrina Popolare, presidente Matteo Petronzi, gruppo misto, presidente Andrea Rossi. Di seguito viene modificata la composizione dei gruppi consigliari permanenti, delle commissioni consigliari permanenti, con la commissione conferenza dei presidenti di gruppi, componenti Simone Coccia, Beatrice Stazzi, Matteo Mattei, Ludovico Rosicarelli, Emiliano Fatello, Manuel Magliocchetti, Giorgio Marcellitto, Matteo Petronzi, Andrea Rossi. Commissione Affari Generali, Personale, Decentramento, Area Metropolitana, Bilancio, Attività Produttive, Artigianato, Patrimonio e Informatica. Componenti per la Lega Salvini Lazio: Roberto Mancini, Augusto Briccetti, Cinzia De Rose, Moretti sindaco, Settimio Franciosi, Bella Palestrina, Ludovico Rosicarelli, Palestina Democratica, Emiliano Fatello, Palestina Bene Comune, Giorgio Marcellitto, Palestina Popolare, Matteo Petronzi, Palestina Bene Comune, Chiara Turianelli e gruppo misto Andrea Rossi. Commissione Cultura, Sport, Turismo, Sanità, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Protezione Civile, per la Lega Salvini Lazio, Cinzia De Rose, Beatrice Stazzi, Moretti sindaco, Matteo Mattei, Bella Palestrina, Laura Rosicarelli, Ludovico Rosicarelli, Palestrina Democratica, Emiliano Fatello, Palestina Bene Comune, Giorgio Marcellitto, Chiara Turianelli, Partito Democratico, Lino Sabelli, gruppo misto, Andrea Rossi. Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Assetto e Territorio, Parcheggi, Trasporti di Abilità e Ambiente, Lega Salvini Lazio, Augusto Briccetti, Roberto Mancini, Moretti sindaco, Settimio Franciosi, Matteo Mattei, Bella Palestrina, Laura Rosicarelli, Palestina Democratica, Emiliano Fatello, Partito Democratico, Manuel Magliocchetti, Rino Sabelli, Palestina Popolare, Matteo Petronzi, gruppo misto, Andrea Rossi. Commissione Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale, componenti Simone Coccia, Beatrice Stazzi, Matteo Mattei, Laura Rosicarelli e Emiliano Fatello, Manuel Magliocchetti, Giorgio Marcellitto, Matteo Petronzi, Andrea Rossi. Terzo punto all'ordine del giorno.
Sì, vabbè, perché anche in origine il 19 avevo presentato questa composizione.
Ok. Votiamo questa presa d'atto. Favorevoli. All'unanimità il Consiglio approva. Nomino come escludatori consigliere Petronzi, Franciosi e Mancini. Terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 27/2000. Parola all'assessore Alessandro Pantoni per l'esposizione della delibera. Prego, assessore.
No. Signor Presidente, consiglieri, io mi limiterò ad una brevissima sintesi, essendo stato trattato in commissione e non essendo io presente in quella sede. essendoci stato il sindaco che ha la delega di competenza, di cui oggi, come sappiamo, il rendiconto 2021, come tutti gli altri atti analoghi, è composto quindi dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale nell'ambito di un sistema di scritture contabili integrato, ormai consolidato dal 2011. In sede di rendiconto, per il fondo crediti di dubbia esigibilità non ci si è avvalsi della facoltà di cui all'articolo 107 bis del DL Cura Italia, che stabilisce che gli enti possono quantificare il fondo stesso dei titoli primo e terzo delle entrate accantonato nel risultato di amministrazione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021. Pertanto si è proceduto con metodo ordinario e si è accantonata la cifra, come vedremo, di euro 22.015.239. L'ente riesce inoltre a coprire il disavanzo annuale, tutti gli accantonamenti previsti, e in particolare si è deciso di accantonare a fondo rischi per un totale di euro 101.461 entrate riferite a contributi ante 2015 ancora da incassare e per le quali è in corso una riconciliazione con la Regione Lazio. Tra i trasferimenti ricevuti nel corso del 2021 si segnalano in questa sede i contributi alla progettazione per 92.000 euro circa, i contributi per la videosorveglianza per 40.000, la realizzazione di un marciapiede in via Prenestina Nuova per circa 184.000, il potenziamento dell'ecocentro per 315.000 circa, la realizzazione dell'impianto di compostaggio per 146.000 euro circa, l'efficientamento energetico per 260.000 euro, la messa in sicurezza delle aree extraurbane, e parliamo quindi delle aree limitrofe a via del Castello, via Cervino e via Rodi per 750.000, la messa in sicurezza dell'area dell'ex stazione ferroviaria per circa 873.000, la messa in sicurezza delle aree urbane, parliamo viale della Vittoria, cioè Parco Matteotti, via Pedemontana e via del Tempio per circa 750.000 euro. Questi sono i tre contributi che, di cui agli interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico si aggiunge il restauro della chiesa del cimitero per circa 150.000 euro, quindi dei trasferimenti per contributi ammontanti circa 3 milioni e mezzo di euro. Le risorse provenienti dallo Stato per l'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid, pari ad euro 251.177, quelle derivanti dall'avanzo vincolato 2020 per euro 451.376, sono stati utilizzati per ristorare le minori entrate del titolo primo e del titolo terzo e per sostenere le maggiori spese collegate al Covid, quindi maggiori spese per rifiuti, per mensa, scuola, bus, contributi alle famiglie, per la sistemazione delle scuole, degli impianti sportivi, per delle agevolazioni anche sulla Tari, utenze ovviamente non domestiche. Quindi a questi si aggiungono dei ristori per specifiche esigenze erogate nel 2021. L'ente ha assunto parimenti mutui nell'anno 2021 per la sistemazione straordinaria delle strade comunali per 127.000 euro, per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Valle Zampea per 72.456, per la messa in sicurezza delle strade comunali per euro 150.000, per il completamento funzionale del parcheggio multipiano per 350.000, per la realizzazione del marciapiede di via Prenestina Nuova per 184.000, per l'adeguamento degli impianti del Teatro Principe per 300.000, quindi per un importo complessivo di 1.183.535. Sul rendiconto si è espresso con parere il Collegio dei Revisori in data 8 aprile, chiaramente questo rendiconto è stato fatto proprio già dalla Giunta Comunale, quindi in questa sede si propone di approvare parlamentare, ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 18,1 lettera B del medesimo decreto 118, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al decreto legislativo 118 medesimo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati. Quindi di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio, che è uno dei conti di cui si compone il rendiconto, un risultato di amministrazione pari a euro 22.636.302, che è sostanzialmente composto, adesso senza andare nelle singole, diciamo sulle singole poste finanziarie, è sostanzialmente composto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che al 31 dicembre 2021 ammontava 22.015.239. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie assessore. È aperta la discussione, ci sono interventi? Prego, consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, è chiaro che, come è solito fare durante i consigli comunali, quando all'ordine del giorno vengono poste materie così importanti, è difficile in certi casi inoltrarsi in quelle che sono le specifiche, i numeri e quello che poc'anzi ha descritto nella deliberazione l'assessore Pantoni. È chiaro che il ringraziamento va agli uffici, a coloro che hanno lavorato a questo rendiconto 2001, che al pari del 2020 non ha subito quegli discostamenti che tutti pensavano potessero avvenire. Un discorso chiaramente di carattere politico, che mira a fare quell'analisi politica e amministrativa che è propria del Consiglio Comunale e che si differenzia invece da quella che è l'analisi tecnica, che spetta prettamente agli uffici. Va rilevato che, nonostante la pandemia, nonostante mesi difficili, l'amministrazione comunale comunque non è che si è fermata. Parlavo qualche tempo fa con un amico, diceva: vabbè, ma c'è stata la pandemia, abbiamo potuto fare poco, eravamo limitati nell'azione amministrativa. Penso che chi amministra, chi ha in mano la situazione e la gestione di una città di 25.000 abitanti non si possa limitare rassegnatamente a dire c'è stata la pandemia, ma può sviluppare e ha potuto sviluppare quell'azione amministrativa che è scritta nelle linee programmatiche e di mandato. Lo voglio fare in maniera molto breve, perché già l'assessore ha elencato quelle che sono una parte di quell'attività amministrativa messa in atto dall'amministrazione comunale, se ne possono elencare tante altre, ma vorrei, l'altra sera mi confrontavo con l'assessore dei servizi sociali e si faceva appunto insieme a Laura, insieme al gruppo, quell'analisi politica che è propria di gruppi politici quando all'interno di un consiglio comunale si discutono atti così, così importanti. Torno a dire, nonostante le difficoltà di bilancio, nonostante la pandemia, questa amministrazione comunque ha programmato quell'attività amministrativa che si è risolta poi in atti amministrativi che abbiamo approvato in quest'Aula. Ricordo l'avvio verso il consorzio dei servizi sociali, la gestione della pandemia rispetto alla programmazione e alla spesa dei buoni spesa erogati dai servizi sociali. Nonostante queste difficoltà, nonostante questa situazione, l'aula di questo Consiglio Comunale è riuscita a programmare quell'attività politica e anche in materia urbanistica per andare incontro a quelle famiglie e dire che non era possibile sottacere e dire soltanto in determinate situazioni non possiamo fare nulla, possiamo fare qualche cosa, possiamo andare avanti su situazioni legate, per esempio, e l'abbiamo provato, mi ricordo, all'unanimità, l'articolo 4, l'articolo 5 della rigenerazione urbana, Il permesso a costruire convenzionato licenziato dalla Giunta e l'attività che ha fatto questo Consiglio Comunale attraverso le linee guida, insomma, quei presupposti che ci aspettavamo e cercavamo di mirare all'interno di quelle, ripeto, le linee programmatiche di bilancio, linee programmatiche di mandato, abbiamo cercato con qualche sforzo in più di portarle avanti lo stesso. È chiaro che il confronto e il dibattito politico all'interno di un'aula è fatto da una maggioranza e da un'opposizione che sicuramente farà il proprio mestiere. Nel momento in cui questo tipo di attività viene svolta all'interno di quest'aula, ci aspettiamo da parte dell'opposizione quella stimolo, quel pungolo, quella proposta che possa essere d'aiuto alla maggioranza, d'aiuto al contesto del Consiglio Comunale. Torno a ripetere, sono stati mesi difficili, torno a ripetere, sono stati momenti in cui si poteva fare certamente di più. Il bilancio lo conosciamo, il bilancio è quello che ci andiamo ad approvare nei prossimi giorni, il preventivo 2022, ma nonostante ciò l'attività amministrativa, l'operosità della Giunta, il supporto del Consiglio Comunale non è mancato in questi mesi, non mancherà nei prossimi e sicuramente approveremo quest'atto deliberativo. Grazie.
Grazie consigliere Rosicarelli. Ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Prego consigliere Magliocchetti.
Sì, io per dichiarazione di voto vado a fare il pungolo, quello che dice il consigliere Rosicarelli. Ma effettivamente il rendiconto è una questione politica. Di che vogliamo parlare? Io politicamente vengo in aula e faccio il pungolo, come mi dice il mio collega. Lavori, zero. Periferie, zero. Sport, zero. Associazionismo, zero. Futuro, zero. Quali sono le proposte? Quando mai abbiamo parlato di proposte? Quando mai abbiamo parlato di futuro? Questo è il terzo consiglio comunale dell'anno, ragazzi, di cui due, uno per l'Ucraina e uno straordinario sull'antenna. Di che proposte parliamo? Quale futuro? Quali investimenti? Per bilancio da qui a breve? Di che cosa stiamo parlando? Io ho detto al primo consiglio comunale l'altro giorno, sono andato a rivedere le mie dichiarazioni, io sto qua, sono disponibile a ragionare con tutti voi sulle cose. Quali sono state, qual è stato mai il confronto dentro un'aula anche delle nostre commissioni rispetto a dire ma guardate, noi vorremmo fare questa cosa, parliamone, ma tu che ne pensi, ma facciamo questo? Zero. Zero coinvolgimento su tutto. Io parlo di politica, ragazzi, non parlo dei numeri che giustamente legge l'assessore, perché legge i numeri, e il consigliere Sicarelli dice è giusto che è difficile inoltrarsi nei numeri, mica io sono il dottor Mariani, eh? Io sono il capogruppo del Partito Democratico, faccio politica e vi dico, ditemi di che cosa vogliamo parlare, di che cosa vogliamo parlare. Della comunicazione? Va bene, l'abbiamo fatto e siamo contenti. Poi, di che cosa? Di che cosa? Ma avete detto ci abbiamo 100.000 idee, vogliamo fare 1.000 progetti. Abbiamo preso i progetti che stanno sul piano triennale e li abbiamo portati in base ai bandi che arrivavano in maniera random. Cioè, io ero disposto invece a ragionare, a fare delle commissioni, dico vogliamo fare questo, andiamo verso quella direzione. Sono rimasti 2 anni, no 25. L'unico ragionamento che è stato fatto, non voglio dire perché non so de parte, ma è quello che abbiamo fatto col consorzio, oggettivamente, che abbiamo fatto un ragionamento nella commissione, siamo in aula, siamo confrontati, abbiamo fatto qualcosa che ti anche rimane, al di là che poi tu alzi le mani e approvi e noi ce ne andiamo, va bene, però è sulla città. Quando io faccio un post e me ce portate a fare i post su Pasqua che c'era un fiore, non è una questione di un fiore, è una questione di proprio di voglio bene a sta città, voglio bene a sta città, no alle stupidaggini, voglio bene a sta città e metto 200 euro di fiori. Si è sempre fatto, ancora i vasi sono vuoti. Ma non è che lo voglio dire perché voglio far bravo della situazione, ma me ci portate a fare i poste. Io non li voglio fare, voglio avere una discussione politica in aula. Però parliamo di qualcosa, militare, facciamo queste commissioni con il signore Rosicarelli, a noi ci piace fare commissioni, andiamo in commissione, va bene. Quale? Terzo consiglio, fine aprile. Per 9 de giugno fate 3 anni, c'hai dei tentini. Di che parliamo? Di che volete parlare? Sport? Non lo dico, non lo dico. Per carità, non parliamo di sport, a Palestina se fa più lo sport, non puoi fare più niente. Non c'è futuro, zero. Che numeri, assessore Pantoni? Che numeri legge? I numeri va bene. Ripeto, il dottor Mariani è sui numeri, figuriamoci. Ma poi la città, i servizi al centro storico, vi invito la sera, fatela una passeggiata al centro storico. Vediamo chi viene. Il sabato pomeriggio facciamo un giro insieme, noi consiglieri comunali, lasciate sta opposizione e maggioranza, facciamo un giro insieme. Alle 10 di sera, vice sindaco Capoleoni, facciamo un giro insieme. Alle 5:30, 6, incomincia ad arrivare orde di bambini, di minorenni, che invadono il centro fino alle 11 di sera, solo roba da beve. Oh, regà, io ho fatto... appena insediati, guardate che c'è un problema, sta agli atti, l'ho scritto, il sindaco mi ha detto, ho fatto una lettera al prefetto, va bene, però dopo tuteliamo la nostra città, perché quando si è svuotata i locali chiudono, per mille motivi chiudono, dopo noi ci teniamo una città dormitorio, come ce ne stanno tante dopo raccordo, e io non, questo non lo voglio, al di là di chi vince, chi governa, chi c'è, chi non c'è. Occupiamoci di questo, non ci possiamo occupare solo di certe tematiche perché sono vicini a qualcuno, allora tutto il mondo è galvanizzato verso quella roba. Ma di che parliamo? Parliamo di cose reali, sono pronto a votare tutto quello che mi portate in consiglio. Parliamo dei progetti veri, concreti, per la città. Per questo questa delibera la voto, non la voto, per questo, perché voglio parlare dei progetti. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Fatello.
Grazie presidente. Ma io rientro nel tema del rendiconto e nella gestione, perché capisco l'apporto politico dei ruoli che abbiamo, io voglio rimanere sulla parte finanziaria. Io credo che sia importante sottolineare questa amministrazione nelle difficoltà che non ha questa amministrazione, ma che hanno tutte le amministrazioni, sia dal punto di vista della gestione delle attività che abbiamo passato, insomma, perché poi dire c'è stata la pandemia, bisogna dire c'è la pandemia, perché poi economicamente bisogna affrontare effettivamente tutti quei passaggi che ci ritroviamo a dover gestire come comune, perché ad esempio sui rifiuti io penso che incide leggermente il fatto che la pandemia ci porta ad avere un esborso di quei fondi che sono sostanziali. Però andando in ordine, io penso che oltre al fatto che per legge riusciamo a coprire il disavanzo annuale, riusciamo a mettere ad accantonare a fondo rischi quelli per legge ma anche quelli per scelta, è un fatto che sì, si fa insieme chiaramente con il dirigente finanziario, che insomma, sappiamo è una garanzia con il dirigente Mariani, però c'è anche un passaggio politico che questa amministrazione in tutte le sue strutture deve assolutamente concordare, perché altrimenti il dirigente da solo non ce la fa e l'amministrazione da sola non ce la fa. Quindi tutti quei trasferimenti per le opere, io penso che questi non sono un fiabe, penso che si concretizzano, anche perché altrimenti non si spiega gli assessori che fanno, no? Io credo che tutti i giorni, quando ci sentiamo, lavoriamo, è proprio per fare in modo che questo poi dia un prodotto che sia finanziario, ma soprattutto operativo, reale, concreto, che porta ad un risultato politico della città. Inoltre, questo già l'ho citato, che riguarda i proventi che arrivano da tutte quelle sostegno sul Covid, e qui ci sono tutta una serie di voci che vanno a dire quanto ci hanno impegnato, però dico pure che noi siamo andati oltre, perché non è che ci siamo basati a tenere la spesa insomma in base a quanto ci arrivava. Questa amministrazione si è esposta, ma non bisogna né dirlo qui, si è esposta in modo convinto dai servizi sociali, dall'attività di sostegno, voglio dire, non è che c'è bisogno di sottolinearlo. Sui mutui, io su questo mi sottolineerei il fatto che per mettere in sicurezza una città dobbiamo accedere continuamente ai mutui, ma non noi comune, cioè i comuni. Questo secondo me pone una questione sul fatto che purtroppo dal governo centrale i comuni, prima, io tra l'altro nella mia esperienza iniziale pensavo che i comuni potessero, che noi avevamo una responsabilità per cercare di dare un maggior linfa con la creatività, e c'è sempre, però c'è un passaggio fondamentale in cui noi, qualcuno sopra di noi deve rendersi conto che i comuni sono all'astrico, non ce la fanno, perché se aumenti di una 0,001 scoppia la baraonda, chiaramente non è quello che vogliamo fare, lo dobbiamo fare con quello che abbiamo, ma cioè, la difficoltà delle entrate è oggettiva. Quindi il fatto di mettere in garanzia il comune con i fondi, anche con la nuova, voce che c'è, sicuramente non è una cosa scontata, perché non è che avviene sempre. Quindi penso che c'è una responsabilità oggettiva sulla garanzia del comune, sulle casse e su quello che dobbiamo andare a costruire. Grazie.
Grazie consigliere Padello, prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente per dichiarazione di voto, ma pensavo stasera di fare il bravo ragazzo, di eliminare quella che era la discussione più astiosa all'interno di un consiglio comunale, cerco di rimanere su questo tema. Consiglio comunale di 5 mesi fa, il consigliere Magliocchetti dichiara in aula di non ricevere gli atti. Consiglio comunale di 3 mesi fa, il consigliere Magliocchetti dichiara in aula di non aver ricevuto gli atti. Consiglio comunale di 2 mesi fa, il consigliere Magliocchetti dichiara in aula di non ricevere gli atti. Ma io credo che se la discussione politica in aula debba essere...
Consigliere, la invito a rimanere sul rendiconto.
Come dice il consigliere Magliocchetti, sul confronto... Se posso terminare, dico anche perché voglio votare questo atto, così concludo e le dico presidente perché voglio votare questo atto, perché sono stato invitato in quest'aula a discutere di cose, ma se in aula nessuno propone e quel pungolo che dicevo prima non ci perviene da nessuno, continuo a ricevere in aula istigazioni da parte dell'opposizione perché non ricevono gli atti o perché non mettiamo i fiorellini in piazza. Allora, se un discorso di proposizione di sviluppo della città si debba ridurre a perché non mettiamo i fiorellini in piazza, allora probabilmente ho sbagliato a capire dove vi sono candidato, perché stiamo parlando della città di Palestrina di 25.000 abitanti. E se la proposta che deve pervenire dall'opposizione è quella, se non mettiamo i fiorellini in piazza, diventa un problema. Mi sarei aspettato, e concludo presidente, che se da...
Rimanga sul tema del rendiconto consigliere, altrimenti le devo togliere la parola.
Lasciare agli atti un contributo che sia concreto, perché mi sarei aspettato di discutere per esempio di uno sviluppo di un piano turistico, di recupero dell'evasione dell'ente, e accontento il presidente dicendo che il gruppo consigliare Bella Palestrina voterà sicuramente a favore, perché siamo convinti che le proposte pervengono solo da qui.
Grazie consigliere, ci sono interventi. Procediamo con la votazione della presente delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione convenzione per l'utilizzazione del piano di utilizzazione aziendale in zona agricola ai sensi dell'articolo 57, consigliere, della legge regionale 3899, azienda agricola Micelia di Riccardo Pezzali.
Faccio anche l'abbraccio.
Consigliere, prego. Grazie. Assessore Capoleoni. Grazie.
Sente? Sì. Io prima mi sono limitato alla risposta al consigliere Magliocchetti, ma anch'io mi volevo unire al dolore che in questo momento prova Mario, prova la famiglia di Mario, per un brutto incidente che è avvenuto a Marco, e vorrei che tutti quanti insieme comunque ponessimo l'attenzione su questo, perché la politica è fatta di momenti di scontro, di momenti di condivisione, di momenti in cui ci sono idee contrapposte, ma di fronte a questi eventi, a queste cose che accadono nella vita, ti fanno riflettere e ti fanno pensare, e fanno pensare soprattutto a quanto è importante la vita, a quanto è importante in questi momenti stare insieme, a quanto è importante in questi momenti una parola di conforto. E invito tutti voi a fare una preghiera per Marco, con l'auspicio che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le cose andranno sempre meglio. Quindi solamente con un inciso e un ultimo grido: forza Marco per tutti. Grazie. Riprendo la parola per spiegare invece una proposta di convenzione che deriva da una richiesta di un piano di utilizzazione aziendale di un PUA del 2017, già discussa in commissione, e mi limiterò solamente a leggere la parte di deliberazione. Di approvare ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 38.199 e similari, il piano di utilizzazione aziendale relativo progetto, acquisito agli atti il 10.10.17 con protocollo numero 15.69.3 e integrato in data 21.5.19 protocollo numero 84.68 presentato dall'azienda agricola in qualità di conduttore dell'azienda agricola finalizzata alla realizzazione di un impianto per la produzione di funghi strada provinciale Carchitti, sul terreno distinto in catasto al foglio numero 42, particella numero 1214-1483, di proprietà dell'azienda agricola stessa. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, da stipularsi ai sensi dell'articolo 57,7 della legge regionale 38,99 e similari. Di demandare al responsabile del competente settore del Dipartimento Tecnico gli adempimenti successivi al presente atto, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e similari.
Grazie assessore, è aperta la discussione, ci sono interventi. Non ha alzato la mano, quindi se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Magliocchetti.
Io, guardate, il mio non è un sorriso, è un sorriso legato ad una vicenda che ha la coda lunga, come si dice, no? Io rispetto, che famo la comunicazione, io sto a parlare qua, mi interrompete la comunicazione. Allora, rispetto ai piani utilizzazione aziendali, io sono sempre stato un fautore, e vengo a spiegare, un fautore perché è uno strumento urbanistico regolare rispetto a delle attività che possono implementare, io penso sempre al tessuto sociale di una città, insomma, no? Perché un'azienda in più che chiaramente rispetta tutte le regole significa avere dei posti di lavoro, significa avere un'azienda importante sul territorio, quale è questa azienda che ha iniziato questo percorso tra l'altro quando facevo l'assessore all'urbanistica, quindi poi ci sono stati degli stop legati allo spostamento delle sagome, la sovrintendenza, tutta una serie di problemi che con grande piacere ho riscontrato la risoluzione, però diciamo che io stasera qui ero proprio venuto con l'intento di osservare la votazione del mio amico consigliere Ludovico Rosicarelli, che per anni mi ha massacrato, osteggiato sulla questione dei PUA rispetto a che l'amministrazione si deve dotare dello strumento urbanistico per fare certe cose, quindi e non va, guardate, vi risparmio le citazioni che ho ritrovato nei verbali, perché poi su queste cose sono puntiglioso come lui, però le voglio risparmiare perché non voglio trascinare questa discussione oltre. Però il nostro, faccio anche dichiarazione di voto chiaramente, noi siamo assolutamente favorevoli a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente. Ma io sono felicissimo che il consigliere Maiocchetti si ricordi benissimo di quando l'abbia massacrato, ma io sinceramente non l'ho mai massacrato, perché sono sempre stato fermo sui principi che mi hanno sempre insegnato sin da quando ho cominciato a fare politica e poi amministrazione. È chiaro che se a livello urbanistico un piano di utilizzazione aziendale a naso poteva non funzionare perché produceva qualche cosa, il consigliere Magliocchetti come non tira fuori quello che c'ha là sotto, io non tiro quello che c'ho qua sotto, però lui sa a che cosa mi riferisco. Aspetta, qualcuno ha fatto ricorso e qualcosa si è bloccato, però l'avevamo cercato di bloccare anche noi perché non eravamo convinti che quella situazione potesse portare i propri frutti né in termini urbanistici né in termini amministrativi. Hai ragione un'altra volta, serve un piano urbanistico. In questo bilancio di previsione probabilmente, se riusciamo a fare sintesi in questa situazione di difficoltà di bilancio, probabilmente un piano urbanistico da rivisitare, da rivedere, e che non dia la possibilità soltanto, come diceva qualcuno in qualche consiglio comunale, di costruire solidi palazzinari, ma per dare la possibilità a un povero padre di famiglia di edificare l'abitazione al proprio figlio. Voteremo sicuramente a favore di questo PUA, come votammo a favore del PUA, se vi ricordate tutti, di chi ha memoria di questo consiglio, dell'unico PUA che secondo me nelle proposte della vecchia maggioranza probabilmente aveva un significato lavorativo, un significato serio, che era quello di tal Marini che produceva miele per le api, ha dato, che ha prodotto lavoro a una conduzione familiare, probabilmente quel PUA aveva qualche cosa di serio, il resto ci vedevamo qualche cosa di non serio, non abbiamo mai approvato cose che non ritenevamo opportuno approvare e che non ritenevamo opportune in termini di serietà. In questa situazione il mio presidente, il presidente della commissione urbanistica, unitamente alla commissione, non mi risulta presidente ci siano state opposizioni o motivi ostativi all'interno della commissione stessa a osteggiare un tipo di discorso, quindi non posso essere io ad osteggiarlo se già la commissione ha licenziato positivamente questo tipo di atto. Voteremo sicuramente a favore.
Grazie consigliere Rosicarelli, ci sono interventi. Prego consigliere Rossi.
Grazie presidente, volevo annunciare anche il mio voto favorevole a questa proposta di delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo terminato gli interventi, procediamo alla votazione della delibera. Allora, favorevoli. All'unanimità il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, all'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno, ha per oggetto concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 183,15 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto. Approvazione proposta. Do la parola all'assessore Faraglia. Prego assessore. Un attimo.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Ritengo opportuno fare una premessa su questa, per quanto attiene questa delibera. La premessa consta nel fatto che l'ANAC nel lontano dicembre 2012, con una delibera, mi sembra la numero 110 se non vado errato, ha intimato ai comuni di abbandonare tutti i contratti che avevano in essere con Enel Sole, perché come noi la maggior parte dei comuni italiani avevano dei contratti
contratti con Enel Sole, stipulati in anni passati, rinnovati con taciti accordi e con modalità che non sono confacenti alle attuali normative. E quindi ha imposto una data che inizialmente era il 31 dicembre del 2020 per mettersi in regola, poi la scadenza è stata prorogata a giugno 2021, credo che ci sia stata qualche altra proroga ancora. Fatto sta che tutti i comuni si devono mettere in regola e seguendo le leggi della trasparenza, della competitività, mettere a gara la fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica. Quindi anche noi come Comune di Palestrina ci vediamo costretti a fare questa cosa, però abbiamo fatto delle riflessioni. Potevamo fare una tranquilla, normale gara per affidare la fornitura di energia elettrica al miglior offerente, ma non ci siamo contentati di questo, perché dopo una serie di verifiche e di riflessioni abbiamo notato, uno, che noi abbiamo un impianto assolutamente vetusto, è un impianto tecnologicamente obsoleto, perché continuiamo a viaggiare nella maggior parte dei casi con lampade a sodio, fatta eccezione per alcuni interventi di efficientamento energetico fatti negli ultimi due anni in alcune strade di Palestrina, però sostanzialmente è un impianto vecchio, in alcuni casi anche poco sicuro, ripeto tecnologicamente obsoleto, e ci comporta in più delle spese non indifferenti a livello di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono tutte a carico nostro del Dipartimento, ivi compresa la manodopera prestata dagli operai che frequentemente devono mettere mano a questa attività. Quindi ci siamo un attimino posti questo problema e abbiamo cercato di risolvere tutte queste criticità. Le abbiamo individuate dopo un lungo percorso, e a mesi che seguiamo questo percorso, ringrazio anche il consigliere Fatello di aver seguito con me questo percorso che è durato mesi, così come altri componenti della maggioranza che ci hanno aiutato in decisioni, scelte, e non ultimo ringrazio l'architetto Daniele Cardoli che con grande impegno ha redatto tutte le procedure necessarie a portare avanti questa attività. E per cui abbiamo visto di buon occhio una proposta che ci è arrivata dall'azienda ERA, è una proposta di project financing che prevede da parte loro un investimento di 3 milioni e 200 mila euro sul territorio di Palestrina per rifare l'impianto elettrico pubblico. Di che si tratta? Si tratta sostanzialmente del rifacimento ex novo di tutti e 113 i quadri presenti sulle nostre linee e della messa a norma di tutta la parte impiantistica, che consta di 4.099 corpi luminosi, di cui il 90% è di nostra proprietà. Dico questo perché c'è un 10%, circa parliamo di 400 unità, di proprietà ancora di Enel Sole, su cui abbiamo ulteriori esborsi, perché su questa parte di impianto abbiamo un esborso per un contratto sia di manutenzione che di fornitura. Detto questo, la proposta, oltre ad avere la progettazione di tutto l'impianto, la realizzazione, la messa a norma, la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda che vincerà la gara, per un esborso di mediamente di 420 mila euro, che è quello che il Comune di Palestrina normalmente deve pagare per la fornitura dell'energia elettrica, abbiamo ritenuto opportuno seguire questa strada. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono di avere un impianto completamente a norma, che non ci sarebbe stato possibile avere perché non abbiamo le risorse finanziarie per poterlo fare, un adeguamento tecnologico perché tutto l'impianto sarà coperto da lampade a LED, la sicurezza dell'impianto proprio perché a norma, non solo, ma anche l'assunzione da parte della ditta vincitrice delle responsabilità responsabilità civili e penali di qualsiasi incidente possa avvenire a seguito di un imprevisto su questi impianti. Il risparmio, quindi un beneficio sul bilancio, perché c'è un risparmio per quanto riguarda i due contratti con Enel Sole che vanno a cadere, tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni a carico della ditta, e non è quantificabile, ma non è poco, anche il risparmio della manodopera degli operai, che comunque potrebbero essere indirizzati in tante altre attività, e Dio sa quante il nostro comune ne ha bisogno. Ecco, quindi questo è quello che ci ha portato a questa scelta. L'investimento, ripeto, è notevole, parliamo di 3.042.000 euro, e a costo praticamente zero per il comune, questo ci tengo a dirlo, e con il rifacimento appunto di questo impianto e un risparmio energetico non da poco, perché attualmente è stimato che noi consumiamo circa 2.240.000 kilowattore l'anno per l'impianto di illuminazione pubblica. Col nuovo impianto risparmieremo oltre 1.500.000 di kilowattore, scendendo a 707.000 kilowattore l'anno, quindi un risparmio notevole, oltre che una diminuzione di consumi, una diminuzione di inquinamento luminoso e un migliore direzionamento con le normative attuali dei fasci luminosi che devono avere per norma tutta l'impiantistica pubblica. Io ho finito e vi ringrazio.
Grazie assessore, è aperta la discussione, ci sono interventi? Prego, consigliere Fatello.
Grazie presidente. Sì, diciamo che abbiamo lavorato abbastanza intensamente sulla sostanza, sul contenuto di questo lavoro, perché qui stiamo stravolgendo la città, cioè parliamo di un uso proprio strategico dell'illuminazione. Come ha detto l'assessore, cioè c'è un obiettivo importantissimo dello sviluppo sostenibile per arrivare ad un modello di economia circolare che è evidente, non è che nasce oggi, però Valsina si adegua soprattutto in quella spinta legislativa che avevamo alle porte, e quindi questa amministrazione ha deciso di fare un lavoro preciso con il progetto Finanze. Lavoriamo su quel sistema del partenariato pubblico-privato che ha diverse modalità, ma che oggi noi parliamo del project perché è quello che ci permette di avere l'efficienza e l'efficacia, l'ottimizzazione delle procedure amministrative, che sono evidenti perché poi i nostri dirigenti, insomma, sanno, i nostri operai, insomma, la difficoltà nel poter raggiungere certi passaggi, l'accelerazione dei tempi, perché non avremmo mai avuto quel guadagno che oggi abbiamo fatto attenzione ad avere anche a livello economico e finanziario, oltre che delle modalità che, insomma, questo sistema prevede, e il monitoraggio dei rischi e il trasferimento della responsabilità, perché poi è un cane che si morde la coda, nel senso che non riuscire ad avere una copertura precisa sul territorio ti porta ad avere delle responsabilità che non riesce a governare, quindi è un pericolo importantissimo. Questo lavoro è stato fatto con tutta l'amministrazione e c'è stata, penso sia anche importante, sai, che la città lo sappia, un confronto serrato proprio sul contenuto, sulla sostanza, su quello che andavamo a fare anche nei passaggi più tecnici, andando poi a confrontarci con l'Enel, con alcune società di gestione, ma soprattutto anche con i comuni che già hanno applicato questo sistema. Quindi il lavoro è sicuramente importante per questi passaggi, ma soprattutto anche perché è in linea con gli obiettivi di ONU 2030 del protocollo di Kyoto, un territorio che quindi lo poniamo allo centro dello sviluppo, riducendo le emissioni e migliorando sicuramente il benessere delle persone, con il risparmio energetico che è sostanziale, perché c'è nella relazione i numeri precisi, e questi sono importanti, che è ex ante, in kilowattori andiamo da 548 a 172,57, quindi risparmiamo 375,91, e dalla totale anno di 2.248 a 707 e rotte, che questo significa risparmiare circa 1.500.000, che ci porta ad avere, nel momento in cui spiccano i voli, i prezzi ad avere questa base di partenza dove noi aumentano, cioè da 707 e non dai 2002. È un passaggio importante perché ci porta ad avere un introito indiretto. La riduzione dell'inquinamento, anche questo è importante, insomma sulle emissioni di CO2, quindi è un ragionamento che abbiamo posto proprio di sviluppo della nostra città in modo completamente diverso. Anche l'illuminazione sarà ben diversa, si avrà una città che avrà un'illuminazione completamente diversa, basta andare nelle città, io ho visto Ravenna, ci sono stato per motivi di lavoro, c'ha un sistema preciso, puntuale di consumo ma anche di illuminazione. E quindi questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, è un punto importante per la nostra amministrazione che dedichiamo alla città. Chi sarà il gestore ci porterà questo che noi abbiamo pensato e poi sarà costruito nei passaggi, nei processi legislativi, quindi nella gestione. Detto questo, io lo dico alla fine, perché non mi piaceva dirlo all'inizio, dove sembrava quasi, il mio pensiero, la vicinanza al nostro sindaco, alla famiglia è totale, in questo momento le certezze che cercano Mario e Gianna a livello sanitario sono fondamentali per la vita di Marco, noi dobbiamo dare le nostre certezze e continuare con il lavoro della città e ad aspettare che Mario torni con Marco che sta finalmente bene. Grazie
consigliere, prego consigliere Marcellitto o Petrozzi. Prego consigliere Marcellitto.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Sottoscrivo in pieno le parole che hanno detto su questa operazione di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del comune di Palestrina del consigliere Fatella e dell'assessore Faraglia, perché è un'operazione sicuramente importante. I benefici per i cittadini sono sotto gli occhi di tutti, insomma i comuni forse limitrofi lo hanno fatto quasi tutti, eravamo rimasti solo noi a doverlo fare. Quindi nulla diciamo osta e nessun parere contrario sull'operazione dell'efficientamento energetico, i benefici sono fuori da ogni dubbio. Ho avuto modo però chiaramente di leggere il progetto che è stato presentato da Era Luce, che l'architetto Cardoli prontamente mi ha inviato e che ringrazio quando glielo ho chiesto qui in commissione, e mi sono chiaramente soffermato a vedere un po' i numeri, il quadro economico, l'economicità dell'operazione e quant'altro, numeri che ha scritto Era, quindi non è che ho scritto io, ho interpretato io, insomma sono quelli che hanno riportato i tecnici di Era e certificato con una relazione i tecnici di Era. Allora, Era farà questa operazione con un investimento di 2 milioni e mezzo più IVA e si arriverà intorno ai 3 milioni di euro. Lo faranno tramite una parte di debito, quindi per il 60% prenderanno un mutuo e per un 40% metteranno capitale proprio, quindi ci metteranno i propri soldi. Faranno un investimento di circa 1,4-1,5 milioni il primo anno e di 1,3 milioni il secondo anno. Per la parte del mutuo, c'è scritto nella relazione, Era pagherà una rata annuale calcolata intorno a 96.000 euro, questo è quello che c'è scritto negli atti. Vado a vedere chiaramente il conto economico dell'operazione, in cui vengono elencati ricavi e costi, vengono chiaramente esplicitati tutti i margini, margine lordo, poi ci sono gli ammortamenti, gli oneri finanziari, si arriva all'utile ante imposta, quindi i ricavi tolti tutti i costi. Gli utili per ogni anno, tranne gli ultimi tre anni, sono intorno, partono da 65 e arrivano a 95.000 euro all'anno. Quindi ogni anno Era paga 96.000 euro di mutuo, di rata, e l'utile annuo che ricava dall'operazione non paga manco la rata del mutuo, il che mi ha fatto giustamente venire la lampadina, nel senso come è possibile, è un'operazione antieconomica, cioè questi investono 2 milioni e mezzo, alla fine dei 20 anni ne ricavano 1 milione e 3, che è la somma di tutti gli utili che hanno loro indicato nel conto economico. Io ho analizzato i numeri, non ho fatto e dato giudizi, ho letto quello che hanno scritto loro, però mi sono chiesto ma com'è possibile, sono benefattori questi, investono 3 milioni, dopo 20 anni ne recuperano 1 milione e 3, vabbè, non lo so, ho letto i numeri e ho voluto condividerli con il Consiglio Comunale. Detto questo, e quindi poi ognuno farà le proprie opportune conoscenze, opportune considerazioni, è chiaro che un'altra cosa, sono andato a vedere anche i prezzi che ci applicano di come è composto questo investimento di 2,5 milioni. Ci sono le armature, ci sono le lanterne artistiche. Io leggo che per un'armatura di taglia piccola da 20 a 60 watt ce la fanno pagare 210 euro, 240, 260 euro l'una. Ho fatto una ricerca di mercato su internet, i prezzi sono un terzo. Tutti la possiamo fare, tutti hanno il conto delle spese che ci ha sottoposto ERA, tutti possono andare su internet, vedere i listini delle armature da 20 a 60 watt che stanno a 82 euro, 80 euro, 90 euro. Questi ce li mettono 210, 240 e 260. Questa è un'altra osservazione. Seconda osservazione, nella procedura. Questo che abbiamo portato oggi è chiaramente un project financing portato da un'azienda che si è offerta di farci questa offerta. Diciamo, dai numeri che hanno scritto sembrerebbe un regalo. È chiaro che oggi usciamo con una delibera positiva e chiaramente l'amministrazione comunale con questo atto ha scelto il soggetto promotore. È chiaro che dopo verrà fatta una gara, ma con un soggetto promotore già scelto dall'amministrazione comunale, quindi qualsiasi altro operatore economico interessato a poter fare un'offerta la può fare, ma era in qualsiasi momento può adeguarsi a quell'offerta, quindi di fatto era è la società che fondamentalmente dovrebbe insomma essere quella che poi gestirà la pubblica illuminazione. Io avrei ritenuto più opportuno fare una manifestazione di interesse per poter valutare altre proposte, perché la concorrenza stimola sempre il miglioramento della proposta al soggetto che poi ne beneficia. Magari con una manifestazione di interesse fatta dall'amministrazione, altri soggetti avrebbero potuto proporre la loro offerta e magari in sede di interlocuzione migliorare l'offerta. Solo questo, quindi io a questo punto e alla luce dei dati che ho descritto, che ho diciamo tratto da quello che era scritto, io propongo di ritirare il punto per poterlo analizzare meglio nella parte economica, perché poi potrebbero esserci dei problemi. Grazie.
Grazie consigliere.
Beh.
Ci sono altri interventi? Prego consigliere Petronzi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, un piccolo intervento perché anche questo è uno degli argomenti molto interessanti di cui noi comunque potevamo in qualche modo dare sicuramente un contributo e anche questa volta noto il lavoro ottimo da parte dell'assessore, da parte degli uffici, da parte anche di qualche consigliere. Però noi ci siamo trovati diciamo questa proposta direttamente in commissione e magari sempre alla luce del discorso che abbiamo sempre fatto e manifestato, che era quello comunque della più ampia collaborazione nelle scelte, nelle proposte o magari anche nelle soluzioni, anche questa volta diciamo siamo stati diciamo, avvisati all'ultimo e ecco, quindi propongo sempre al di là del ritiro del punto anche sempre quello spirito di collaborazione che abbiamo sempre manifestato anche in questo caso di poter nuovamente partecipare e affrontare questi argomenti insieme. Grazie Presidente, grazie.
Grazie consigliere, prego assessore Faraglia.
Volevo rispondere un attimino al consigliere Marcelletto, parto dall'ultimo. Allora, ci sono state altre aziende che si sono presentate, ci hanno chiesto anche di poter fare tutte le verifiche del caso e gli abbiamo dato l'autorizzazione scritta per poterlo fare, quindi erano padronissime di farlo. Tra queste ne cito una che non è secondaria, EDF, Energie de France, che lei magari conosce anche bene, però di fatto poi nonostante i nostri permessi, ripeto, in maniera scritta non hanno più fatto niente. Per quanto riguarda le lampade, io ritengo che questa cosa qui sia un po' secondaria, nel senso che questa è una spesa loro, no? Noi abbiamo una quota annuale, un canone annuale da pagare, poi se loro la lampada la pagano 5 euro o 500 euro,
Noi non è che poi interessi tanto, tutto sommato, noi paghiamo quel canone, anzi pagando un canone annuale, prima mi sono dimenticato di dire che snelliamo tutte le procedure di pagamento che attualmente abbiamo, perché sapete che ogni pod noi abbiamo una bolletta, non so se mensile, bimestrale, adesso non ricordo bene, e insomma c'è un bel lavoro anche dal punto di vista amministrativo che comunque ablenchiamo con un canone unico. Ecco, tutto qua. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Marcellitto.
Assolutamente, la lampada la possono pagare anche 1000 euro l'una. Io ho solo detto che ho letto i numeri e avrei chiesto, leggendoli al posto insomma, di chi li ha letti, perché investo 3 milioni e ne recupero 1 milione e 3. Solo questo, una domanda me la sarei posta. Poi non sto traendo conclusioni, ma mi sarei posto un campanello d'allarme di attenzione quantomeno. E gli avevi chiesto, vi siete sbagliati? Punto. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Fatello.
Grazie consigliere. Ma io ringrazio il consigliere Marcellitto che ha analizzato i numeri, il conto e tutto il progetto che lo vediamo come? No, no, ma noi abbiamo analizzato questo lavoro tenendo conto di un progetto preciso che tutti i comuni attuano, quindi non è che ci siamo inventati nulla, stiamo parlando di quel sistema delle 3P, pubblico-privato, che con uno degli strumenti, il project financing, permette di costruire un percorso insomma noto che tutti conosciamo. In questo, nella manifestazione che lei dice, noi non è che abbiamo chiamato Erran, cioè noi ci siamo mossi per creare delle condizioni utili in questo comune, e se domani vince Pippo perché fa una proposta diversa, migliore, ben venga. Poi da quello che dice sembra che questo sia un regalo, ma è ovvio che non è così. Quel conto economico va letto in generale tra le manutenzioni, l'investimento, e anche in quello che lei dice, il punto successivo, sicuramente c'è una parte dove indirettamente questa queste società riescono a lavorarci. Poi c'è da tener conto anche di un'altra cosa, questo è un progetto che è all inclusive, perché si distingue dagli altri che sono invece solamente per il montaggio, e poi invece va a preventivo ogni intervento successivo, e quello abbiamo visto che non ci conveniva perché non c'ha senso, cioè non ti giustifica neanche l'investimento, e loro soprattutto non ce l'hanno. Io credo che questa sia una strada importantissima che noi riusciremo a capire tra qualche mese, nel momento in cui effettivamente il gestore che vincerà riuscirà a partire sulla città. Penso che il dirigente tecnico Cardoli, che ha già avuto un'esperienza e che abbiamo fatto in modo che insomma ogni passo fosse ponderato, perché qui stiamo parlando di investimenti di 3 milioni, cioè quindi la sua accortezza e la nostra che abbiamo fatto giorno dopo giorno proprio per cercare di fare in modo che la città ha un beneficio e non reggerebbe una disfunzione economica, anche perché è legata ad una convenzione del MISE, e quindi non sarebbe proprio, cadrebbe ogni parte di inizio procedurale che oggi mettiamo in piedi. Quindi è importante leggere passo passo, non fino a oggi, da domani, quello che sarà, anche perché c'è una procedura insomma evidente, non possiamo assolutamente fallire. Poi se loro sono pazzi che fanno investimento viva, ma dubito che sia quello la lettura dei numeri, bisogna capire. Il dirigente magari quando finirà il consiglio insomma ci potrà aiutare in qualsiasi momento, come ha fatto a noi in questi mesi. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, prima di continuare chiedo 5 minuti di sospensione della seduta. Mi devo confrontare con il segretario. Comunque c'è una richiesta dell'opposizione. Votiamo la sospensione. Favorevoli. Grazie consigliere, all'unanimità. Sì.
Almeno l'ultimo punto.
Grazie.
Grazie.